Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Iriana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Bentrovati anche in regia Mario Scatton, Eva Rorman e Patrizio Ciprari. In studio con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeo Club Roma. Romolo, bentornato.
Salute, bentrovata.
Allora, qualche giorno fa abbiamo visto la vita sul Tevere d'estate, quando ci si bagnava, quando invece era vietato e come lo si faceva. Oggi rimaniamo nel campo balneare, ma andiamo proprio al mare, sulla spiaggia. I romani con il Tevere non avevano bisogno di andare al mare, oltretutto non era facilmente raggiungibile come lo è oggi. Allora, qual è stata, qual era questa vita da spiaggia?
Qual era la situazione? Ma possiamo pure cominciare dicendo che tutto sommato la passione per il mare e di conseguenza la passione per la bronzatura o la tintarella, come diciamo noi, è molto più efficace, tutto sommato. Beh, dicevo, la passione per il mare, che ormai, forse con qualche eccezione, ci travolge un po' tutti, non ha ancora raggiunto un secolo di vita, se ci facciamo i conti.
È giovane, è una pratica giovane.
È proprio partendo dal discorso che abbiamo fatto la volta passata a proposito del Tevere, insomma abbiamo ricordato come soltanto nel 1925 uscì fuori un decreto del governatore di Roma che consentiva, no, di stare sulla spiaggia in costume da bagno, quindi anche di prendere il sole. Fino allora era proibito stare quindi sulla spiaggia anche soltanto per prendere il sole. Bene, ricordiamo pure, no, l'abbiamo detto la volta scorsa, che quelli che andavano a fare il bagno al fiume lo facevano dentro
in queste casotti,
i
in
famosi
queste
casottini, le famose capanne, no? Allora, diciamo pure che i romani moderni hanno scoperto il mare quando questo è stato possibile, cioè dopo la bonifica di Ostia, no? Degli stagni che erano da una parte e dall'altra del Tevere, proprio all'altezza della foce del Tevere. Quindi dopo la bonifica di Ostia e dopo la costruzione nel 1928 di quella che fu una delle primissime, mi pare la terza, delle autostrade d'Italia, la famosa Via del Mare, come fu chiamata, peraltro riservata ai pochi fortunati che a quei tempi potevano disporre di un'automobile. Oltretutto, forse possiamo anche anticipare di qualche anno, perché nel 1924, cioè 4 anni prima, fu inaugurata la ferrovia tra Roma e quello che allora si chiamava il Lido, il famoso trenino di Ostia, col quale sempre più numerosi i romani poi si sono recati al mare. Ci siamo recati, qui posso dire anche posso usare anche il noi, ci siamo recati al mare nel corso degli anni 30 fino allo scoppio della guerra e poi naturalmente dopo la guerra. Ora, prima di questo periodo, prima di questi anni, solo poche famiglie potevano permettersi una villeggiatura al mare, che di solito si faceva ad Anzio, anzi a quello che si chiamava allora Porto d'Anzio, questo era il nome, ma appunto erano i pochi
che era più lontano
che
però.
se lo potevano permettere e che certamente non andavano al mare di Anzio dalla mattina alla sera, era appunto una villeggiatura vera e propria. Gli antichi, che pure avevano a disposizione la via Ostiense, no? Un'anticipazione della via del mare nostrana, odierna. Gli antichi dicevano al mare per diporto non ci andavano, ecco, non ci andavano mai, salvo i signori, ancora una volta, i quali a partire dall'ultimo periodo della Repubblica avevano cominciato a costruirsi, a farsi costruire, andarono sempre più di moda, ville marittime, come le chiamavano, le ville proprio sul mare, che durante l'età imperiale finirono per occupare lunghi tratti del litorale, non soltanto laziale, ma anche campano, per esempio, in parte quello che oggi è toscano, e, diciamo, dall'Argentario fino alla penisola sorrentina. Questa era proprio la spiaggia, diciamo, che venne di moda. Di queste ville noi conosciamo molti resti disseminati proprio lungo tutta questa lunga estensione di costa, compresi i famosi vivai per l'allevamento dei pesci, dei quali abbiamo parlato un'altra volta, che facevano parte integrante di queste ville marine. Nella stessa zona di Ostia, tanto per citarne una, o meglio nella zona più propriamente di Castelfusano-Castelporziano, ci sono i resti di una delle più importanti di queste ville, e cioè i resti lungo la spiaggia e nella pineta, una delle più importanti e delle più note, che è quella che viene comunemente attribuita a Plinio, una traversa, una delle ultime traverse verso il mare della via Cristoforo Colombo. Oggi si chiama proprio via della Villa di Plinio perché porta a questi resti che oggi sono in piena pineta. Proprio quel Plinio che ce la descrive questa villa, e fra l'altro dice che la sala da pranzo di essa era tanto protesa verso la spiaggia che, queste sono le sue testuali parole, quando il mare è mosso ne riceve gli spruzzi. E questa ci dà subito l'idea.
Proprio bene, sulla sabbia, quindi.
È proprio sulla sabbia.
Non c'era il piano regolatore.
Sempre Plinio è quello che ha scritto che, anche qui fra virgolette, esaurite a Roma le faccende della giornata, si recava in questa sua villa per la notte, sicché il giorno dopo lo poteva trascorrere in spiaggia. Naturalmente nemmeno Plinio si poteva permettere di fare il pendolare, di andare dalla mattina alla sera. Ci doveva dormire, fortunato naturalmente, e per starsene poi tranquillo il giorno dopo.
Chissà quanto tempo impiegava per arrivare, no?
Beh, vabbè, insomma, erano poco più di 20 chilometri all'ora, e quindi poi a cavallo ci voleva molto, a cavallo oppure su un carro trasportato da cavallo. Dicevo che era fortunato Plinio, come tutti coloro che possedevano ville lungo il mare, ma come erano fortunati da questo punto di vista anche gli abitanti di Ostia, perché quelli, villa o non villa, abitavano sul mare. L'antica Ostia antica, allora, era proprio sul mare.
Quindi fortunati perché?
Fortunati perché ce l'avevano a due passi. Allora bastava che uscissero di casa, si può dire, che varcassero la Porta Marina, quella che ancora oggi conosciamo, la Porta Marina, e si trovavano praticamente sulla spiaggia.
Quindi non dal punto di vista economico.
No, fortunati per la vicinanza.
Perché stavano vicino
al mare. E solo loro potevano fare questo, così come tutti quelli che abitavano in luoghi appunto marini, insomma. E che cosa facevano sulla spiaggia questi fortunati ostiensi, ma anche i possessori delle ville? Ma praticamente facevano quello che facciamo noi sulla spiaggia. Ho trovato, anzi, in proposito, il brano di un'opera letteraria degli inizi del terzo secolo della nostra era, in cui l'autore, Minucio Felice, descrive una passeggiata fatta in compagnia degli amici Ottavio e Cecilio sulla spiaggia di Ostia, quindi proprio cosa nostra. Ecco, dice, scrive: all'alba ci rechiamo al mare per passeggiare su e giù lungo la riva, perché l'aria che spira dolcemente vivifichi le nostre membra, e per provare la bella sensazione della sabbia che cede mollemente sotto i piedi, no? Quello facciamo pure noi, le passeggiate di questo tipo. Poi però...
Questo che epoca era?
Terzo secolo,
sì.
Dopo Cristo, quindi della nostra era. Però poi parla anche di barche, queste sono le sue parole, tirate in secco, che riposano su travi di quercia perché il contatto con la sabbia umida non le rovini. E poi parla pure di bambini che si divertono a gareggiare fra di loro lanciando in acqua piccoli sassi piatti e levigati, come si fa ancora
come
oggi,
si fa
no?
Oggi, sì.
In modo che, E questa è ancora, queste sono ancora le parole di Minuccio Felice, in modo che quella specie di dardo nel cadere con calcolato impeto rada la superficie del mare e rimanga a galla, e nel saltellare dalla cima di un'onda all'altra continui ad essere visibile nei suoi sbalzi sfiorando la sommità dei flutti. Oh, fra l'altro questa è una traduzione di Ettore Paratore che mi è sembrata molto molto aderente proprio al testo antico.
Sembra scritta oggi.
Sì. Infine, sempre Minuccio Felice accenna a frangiflutti di pietra posti in fila e protesi in profondità verso il mare. Ci sono ancora? No, moderni naturalmente, certo. Ma ancora si fa. A protezione dei bagnanti. Quindi, insomma, c'era pure chi si faceva il bagno. Oh, è chiaro che si trattava pur sempre di spiagge non proprio affollate, tantomeno come lo sono ai nostri giorni d'estate, però certamente frequentate per svago e per divertimento. Ecco, quelle spiagge, ripeto, a differenza delle nostre, erano accessibili normalmente solo a chi presso di esse o nelle immediate vicinanze ci viveva. Teniamo conto della scarsa mobilità degli antichi, no? Che impediva a chiunque altro, e cioè alla gran massa quindi della popolazione, di superare la distanza sia pure di una ventina di chilometri o poco più, quanti erano allora quelli che separavano Roma da Ostia. Ostia dove anche Sant'Agostino, che ci è rimasto per un certo periodo in attesa di una nave che lo riportasse in Africa con la madre che poi nel frattempo morì ad Ostia, anche Sant'Agostino assicura che a Ostia si trovavano, queste sono le sue parole, refrigeranti bagni di mare. Ecco, quindi vuol dire insomma che il bagno lo facevano. Oh, quello che gli antichi in spiaggia non facevano, a differenza di noi, di quello che facciamo noi, era di prendere la tintarella. Assolutamente, specialmente le donne, era assolutamente tabù, specialmente per le donne che come canoni di bellezza
era
e
la
anche
pelle bianca,
di seduzione
ceramica.
A sì, quel sì. Tempo appunto dovevano avere la pelle più bianca possibile, al punto che c'erano quelle che si tingevano di bianco, per esempio il volto, con un fondotinta, chiamiamolo così, composto di uno strato di biacca, la famosa cerussa.
Oggi le orientali fanno così, con dei prodotti sbiancanti.
Questa era addirittura questa biacca mescolata con miele, figuriamoci, no? Io penso che forse non andavano in spiaggia nemmeno per questo, perché sai le vespe, le api, gli insetti in generale. E miele e sostanze grasse di varia provenienza. Oh, era proprio per questo, per questa necessità di mantenere la pelle più bianca possibile, che le matrone, quelle che se lo potevano permettere, eventualmente accompagnate e assistite da una portatrice, avevano in dotazione, ma questo anche in città, non soltanto sulla spiaggia, un ombrello, o meglio un ombrellino. Ombrello che veniva usato solo dalle donne, gli uomini non usavano l'ombrello. E quindi un ombrellino usato solo dalle donne e soltanto per proteggersi dal sole. Non era un parapioggia, era un parasole, cioè un ombrello, perché quello no, è il significato del nome. Un nome che dichiara esplicitamente l'uso. Nome che in antico era umbella, oppure anche umbrella. Oppure umbraculum, no, tutte parole che sono diminutivi di umbra, cioè era fatta apposta per fare ombra, cioè per impedire la tintarella. Come cambiano i tempi, oggi guai ad avere un riparo, no? nemmeno l'ombrellone, insomma, che soltanto in qualche momento.
E comunque si prende lo stesso la tintarella sotto l'ombrellone. All'epoca non sapevano che c'era...
Ugualmente i raggi ultravioletti, esatto, che penetravano.
Esatto.
E quindi si saranno...
Anche il riflesso stesso della spiaggia, della sabbia bianca.
Certo. Oh, tornando alle ville, vale la pena di spendere ancora qualche parola. Non si può non ricordare quelle celeberrime di Baia. sul litorale flegreo, la parte settentrionale, no, del Golfo di Napoli. Il primo a costruirsene una da quelle parti fu l'oratore Licinio Crasso, siamo fra il 100 e il 90 avanti Cristo. Poi ne fu tutto un seguito, se ne fecero costruire Mario, Pompeo, Cesare, gli Antoni, Varrone, Cicerone naturalmente, Ortensio, fino a che nel primo secolo dopo Cristo, nel corso del primo secolo dopo Cristo, una dopo l'altra tutte queste ville finirono per passare al demanio imperiale. E quindi fu tutto un seguito di ville con un unico proprietario. Baia si trasformò in una unica e lussuosa residenza marina degli imperatori, delle loro famiglie, del loro seguito, degli amici, degli invitati che vi trascorrevano lunghi periodi. Una vera e propria città balneare, come non ce n'erano state fino ad allora, e dove naturalmente ne succedevano di tutti i colori, come succede nelle località balneari. È divertente un racconto fatto da Marziale, un raccontino, un episodio citato da Marziale, di una certa Levina, una matrona, dice Marziale, casta come lo erano le antiche Sabine, quelle del ratto, evidentemente prima del ratto. Dice casta come lo erano le antiche Sabine, mentre assiduamente si ritemprava nelle acque di Baia, prese fuoco e, lasciato il marito, se ne andò appresso ad un giovane. Sicché, dice, conclude malignamente il poeta, arrivata come Penelope, no? La casta Penelope,
se ne andarono come
se ne andò come Elena, no? Quella rapita da Paride, carino. Fu a Baia, se ne potrebbero raccontare naturalmente, rievocare tante
di questi episodi,
di queste vicende, ma insomma,
vabbè,
diciamo,
questo basta, comunque rende l'idea.
Questa è carina e rende l'idea,
rende
però
l'idea.
Ricordiamo pure, questa bisogna ricordarla, che Nerone a Baia fece uccidere la madre a bastonate e a colpi di spada, dopo aver tentato di farla affogare con un naufragio procurato, no? Predisposto. Mentre, fra parentesi, a Baia morirono, ma di morte naturale, due altri personaggi: Marcello, il nipote prediletto di Augusto, il figlio della figlia, Marcello, quello al quale poi Augusto intitolò il teatro, no, fatto cominciare da Cesare, quello che ancora oggi chiamiamo il teatro Marcello o il teatro di Marcello. E vi morì anche Adriano nel corso di un breve soggiorno nel 138. Diciamo pure che Nerone era nato in una villa marittima, in una di queste ville, la villa famosa, ancora oggi ne conosciamo i resti, che era ad Anzio. Ancora oggi c'è la villa imperiale di Anzio, la villa di Nerone ad Anzio, dove era nato anche Caligola, quindi una villa, diciamo, culla di imperatori. E dove, in questa villa, Nerone si trovava il 18 luglio dell'anno 64, no? 1945 anni fa, quando Roma fu investita, 18 luglio, ci siamo quasi all'anniversario. E quando Roma fu investita e devastata dall'incendio. Grande incendio.
Quindi lui aveva un alibi.
Che poi a Nerone fu addebitato, nonostante appunto che lui si fosse rifugiato da qualche giorno proprio nella villa di Anzio per sfuggire l'afa di quel mese di luglio che a Roma conosciamo, no? Ancora oggi. A proposito di questo, io proprio, siccome avevo letto quel brano della passeggiata sulla riva di Ostia, me lo sono ricordato proprio ieri mattina mentre facevo altrettanto, no? Passeggiando proprio sulla spiaggia di Ostia, la stessa spiaggia, solo qualche paio di chilometri più avanti e naturalmente ben più affollata di quello che doveva essere, di quello che doveva essere un tempo. Non facciamo in tempo naturalmente, oggi non abbiamo forse una una prossima scadenza, una prossima tappa, una tappa molto, molto ravvicinata, per parlare dell'incendio di Nerone, cosiddetto di Nerone. Però una volta o l'altra bisognerà che ci fermiamo su questo, che fu un disastro veramente epocale per l'antica
tanto
Roma.
Tanto per riabilitarlo?
Intanto per riabilitare Nerone e poi anche per vedere di che cosa effettivamente si trattò. Basterebbe dire che dopo questo incendio nacque una nuova Roma, nacque una città completamente, completamente nuova. Che altro possiamo dire? Dobbiamo dire qualche altra cosa? Io, perché si potrebbe aggiungere ancora di questa serie di ville che...
Se vuoi citarne qualcuno, abbiamo un minuto.
No, appunto no, ci sono tutte, ne abbiamo parlato a proposito dei vivai,
sì,
ma
sì.
Ripeto, la grande, naturalmente la nobiltà romana, le famiglie benestanti si fecero le loro ville nelle immediate vicinanze della città, appunto lungo il litorale laziale, quello flegreo, però dobbiamo dire che di ville marittime ce ne sono un po' in tutto il mondo romano, e cioè quindi lungo tutte le spiagge del Mediterraneo, ce ne sono alcune famose in parte ancora insabbiate, per esempio in Libia. Sulla costa della Tripolitania, ville stupende con mosaici e spesso molto ben conservate, proprio perché sono state completamente coperte e insabbiate, coperte dalla sabbia che ha protetto. Si vedono certe volte soltanto la sommità di qualche colonna che esce fuori e basta scavare, no, per ritrovare tutto il resto. Ma di queste ville, dicevo, ce ne sono lungo tutto l'arco del Mediterraneo, e sono anch'esse, come tanti altri tipici caratteristici edifici del mondo romano, come le terme, come anche le strade, sono un po' la spia e la testimonianza della presenza di Roma su quello che ha ragione allora si poteva dire il Mare Nostro, il Mare Nostrum.
Allora parleremo di queste ville, se vuoi, in una prossima puntata, e parleremo anche di Nerone, visto che oggi è stato citato abbondantemente. Romolo, grazie per essere stato con noi. Romolo, stai dormendo?
Stavo pensando,
a che pensavi?
Stavo pensando a Nerone.
A Nerone,
sì,
che
posso dire? Prego, no, non c'è di che.
Non c'è di che. Allora si conclude così la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e Romolo Augusto Staccioli.